12 minuti, benvenuti e benvenute a Manie di Protagonismo, il programma che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 vi tiene compagnia qui sulle frequenze di Radio Parma 102-104, ma anche in streaming, perché come giustamente mi fate sapere dai vari social, mi ascoltate, ci ascoltate da tutti i luoghi, da tutti i laghi, da tutti i mari. Adesso non ricordo esattamente se diceva così la canzone, però grazie, grazie per il vostro supporto, la vostra fedeltà e la vostra compagnia, anche perché se voi non ci foste, io con chi è che parlo? Cioè, a parte giustamente i miei meravigliosi collaboratori e collaboratrici, poi parleremmo così nell'etere a vuoto, invece ci siete voi ad accogliere le nostre chiacchiere e così noi siamo così felici di tenervi compagnia. Oggi è lunedì, o meglio lunedisagio. Che dire, è la settimana del mio compleanno, quest'anno sono 40, li voglio compiere? No. E quindi cercheremo così di trascinarci allegramente fino al 9 aprile, che tra l'altro è Pasqua, che non mi ricordo mai se è risorto, no? A Pasqua, ecco. Oggi tra l'altro è il compleanno di un'altra delle collaboratrici di Manie di Protagonismo, a.k.a. la nostra educatrice cinofila del cuore, Lia Begani, perché per un motivo o per un altro, coincidenze astrali ma anche attrazione astrale, alla fine la mia vita è piena di persone dell'Ariete, vedi la Spettinata, vedi Luca, che tra l'altro sono nati pure lo stesso giorno, che è una cosa incredibile, vedi la Lia, vedi l'Irene che è la nostra astrologa del cuore, chi mi sto dimenticando che è dell'Ariete, che collabora, no, perché Alessia dei Pesci, la Galattini è Capricorno, basta, però comunque ce ne sono tanti di Arieti nella mia vita, perché ovviamente siamo i migliori. Se siete dell'Ariete, di questa metà dell'Ariete, cioè la metà di aprile, palesatevi e ditemi anch'io vale e tesserò le vostre lodi. Come sempre apriremo con la rassegna stanca e poi ci collegheremo con Luca per la rubrica del disagio, quindi rimanete con noi. Briskin, lui si chiama, lui non l'ho mai sentito, è una novità che ho sentito adesso qui con voi per la prima volta, però ci è piaciuto, è quel pop non troppo impegnativo, allegrotto, si chiama Chemicals, la sua canzone, e noi apriamo ufficialmente la rassegna stanca, ovvero la rassegna che vediamo insieme un po' di titoli, in cui vediamo insieme un po' di titoli, ma non li approfondiamo, perché la vita è troppo breve a volte. Tra l'altro c'è stato un primo da un pesce d'aprile che a cui ho creduto nel weekend, ovvero che Hailey e Justin Bieber, o Justin Bieber e Hailey Bieber Baldwin stessero divorziando, ma poi non era vero che l'hanno annunciato. Però secondo me, non lo so, molta gente gliela gufa, specialmente i fan sfegatati di Selena Gomez. Comunque, Chris Hemsworth mette in pausa la carriera dopo aver scoperto una predisposizione genetica per l'Alzheimer, e qui non si scherza. La meravigliosa storia di Giulia che esplora il mondo in carrozzina. I miei limiti sono diventati la mia opportunità. Finlandia, ricca purra. Giorgia Meloni chi? E già... ci sta simpatico. Core, quando le celebrità si travestono da brave persone in... è un nuovo stile di moda, come il normcore, il courtcore, quando si vestono da persone normali per andare in tribunale, bellissimo. Carlo III e l'incapacità di perdonare Harry per amore di Camilla, ma poi l'ha trovato qualcuno che facesse la performance alla sua incoronazione, no? Perché se no non benissimo, ecco. Tra l'altro qualcuno lo trova sicuramente, però magari voleva qualcuno un pochino, no? Di più, cioè qualcuno di hot. C'è chi spera ancora nelle Spice Girls, nella reunion, ma c'è chi è molto scettico invece. Io non lo so, sarebbe il massimo della vita. Se lo merita, Carlo? Non non sempre, non tutti lo amano come amavano magari Regina Elisabetta. Jennifer Aniston non riesce proprio a credere che Cole Sprouse abbia 30 anni, che è un ragazzetto che deve aver recitato in Friends qualche anno fa. Le sorelle Kardashian-Jenner sono state accusate di aver editato anche il loro reality The Kardashians. Ci stupisce questa cosa? No, non proprio. Melissa Satta pubblica la prima foto da innamorata con Matteo Berrettini. E poi un anno di arte, bicicoltura gastronomica nelle Fiandre. Diventare Alice perché la TV non aiuta a comprendere meglio la realtà delle persone transgender. Marlene Schiappa in copertina su Playboy, i colleghi attaccano la ministra francese. E poi Finlandia, chi è Petteri Orpo che ha sconfitto Sanna Marin? Che hanno dei nomi che mi fanno impazzire. Michelle Hunziker nonna, preferisco mamma al cubo. Bella Kidman Cruise, chi è la figlia di Nicole Kidman e Tom Cruise? E perché si parla tanto di lei dopo un selfie? Un'altra nepo baby. E via così che si vola. Vabbè, niente, basta. Chiudiamo la rassegna stanca, andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo con Luca per un po' di sano disagio per esorcizzare il nostro. Sano disagio degli altri per esorcizzare il nostro. Sottotono, loro sono il nostro throwback, il primo throwback di oggi, tutto italiano dal 2001, quando Tormento e Big Fish erano i Sottotono, che poi non lo sono più stati, poi lo sono tornati ad essere. Non so se hanno fatto un mini tour con delle date insieme, chissà se discograficamente torneranno come gli Articolo 31. 18 e 26 minuti e io non sono più sola.
Buonasera,
non sono più sola, sono con Luca. Ciao Luca.
Buonasera e buon aprile.
E buon aprile ufficialmente. Sì, perché lunedì vabbè era l'1. Io non amo i pesci d'aprile. Ieri è il compleanno di mio marito, l'abbiamo festeggiato nella privacy della sua villa di Los Angeles a Palm Springs. Ah, okay. Sì, da lontano, da occhi indiscreti, perché insomma.
Chiaro.
Giustamente.
Perché Rihanna insegna che certi momenti vanno custoditi gelosamente.
Quando saremo pronti, faremo anche noi una copertina di Vogue o di Vanity Fair. Adesso vediamo, ne stiamo ancora parlando. E quindi oggi effettivamente a livello proprio di produttivo è il primo lunedì d'aprile.
Sì, il primo lunedì disagio d'aprile, esattamente. Buon disagio, Mitch.
Ah, che fatica! Sono già affaticata. Dopo aver pensato al weekend a Pedro, sono già affaticata. Tu cosa hai fatto questo weekend, Luca?
Ma allora, in realtà, fortunatamente, cioè qua su al nord, il weekend ci fa la grazia e torna il caldo, poi il resto della settimana buio grigio e poi il weekend torna il caldo, quindi in realtà nel weekend si riescono insomma ad andare in giro, organizzare cose fortunatamente.
Bene.
Per cui,
ma quindi hai fatto delle gite fuori porta, scampagnate?
Gite fuori porta no, però sono stato in giro approfittando anche di alcune ville, siti aperti e ho visitato. Sì.
Hai fatto il, come si dice, il turismo culturale?
Sì, però dalle mie parti, visto che non si visitano mai, perché è vicino, cosa ci sarà mai in realtà?
Esatto, come da noi, io l'ho dovuto scoprire, l'ho scoperto dalla Gazzetta, oggi non se ne parla, se ne è parlato un sacco, che c'è questa Villa Verdi, di Giuseppe Verdi ovviamente, che sembrava chiudere, ci sono messi in mezzo tutti, cioè assessorato alla tutela dei beni culturali, di che cosa, mai stata io. Scusate, ci andrò appena sarà possibile visitarla di nuovo. Bene. E poi hai fatto ricerche e studiato i casi di rubrica del disagio.
Sì, quello sempre.
Bene. Sì. Sei incappato anche tu nel pesce d'aprile divorzio di Bieber e Baldwin?
Sono incappato in quello, ma più tardi ve ne racconto un altro, perché non so in quanti hanno capito che era un pesce d'aprile, okay. Perché ho visto internet convinto che fosse una notizia vera e non lo è.
E non lo è, ok, succede tutti gli anni comunque, ma sai perché? Perché secondo me viviamo una realtà che è talmente folle che quando poi fai il pesce d'aprile effettivamente è plausibile.
Beh, questo era credibilissimo, okay. Cioè, la verità.
Si è messo muto, eccolo...
cominciamo con due notizie di disagio automobilistico. Ola. Giusto per darti un'altra idea per una puntata del podcast del disagio.
Esatto, esatto.
Perché, come sappiamo, diamo tutti un po' il peggio di noi al volante,
mm-hmm,
no?
Mm-hmm, mm-hmm.
E queste due notizie sono particolarmente disagiate. La prima è della Corea del Sud.
Ok.
La protagonista è una donna di 69 anni che si chiama Cha Sa-sun.
Adesso ti voglio, perché io quando è stata, c'è stata una puntata qualche giorno fa, la settimana scorsa, che mi sono andata a ingabolare in tutta una serie di nomi non allucinanti, però difficilissimi da pronunciare. Adesso bravo Luca, però stai andando benissimo.
Cha Sa-sun vende ortaggi e per la sua attività ha necessità, insomma, di prendere la patente fondamentalmente.
Okay.
E ha fatto il suo primo tentativo nel 2005. Per la serie Chi la dura la vince.
Esatto.
Cha Sa-sun in totale farà 960 tentativi.
Oh, signora Cha Sa-sun, signora. Dopo un po' la molli, cioè almeno... Vabbè. No, io apprezzo la resilienza della signora, però dopo un po' basta.
Sì, è riuscita a superare l'esame teorico dopo 950 e altri 10 tentativi per l'esame di pratica. Però, ragazzi, la notizia è che ce l'ha fatta.
Ce l'ha fatta!
Ha preso la patente.
Signora Cha Sa-sun, grande!
Non solo, questa patente le è costata in euro 12.500 euro.
Cavacca! Anzi, poco in realtà, cioè... Se avessi voluto fare la stessa operazione in Europa, in Italia, altro che 12.000 rotti euro. Una patente normale, secondo me, oscilla una volta, oscilla tra i 3.000 e 4.000 euro.
Sì. No, ma non solo, era arrivata al punto di provare l'esame teorico due volte a settimana, presa l'esasperazione.
Cioè, questo da una parte dico ok, dall'altra dico ma siamo sicuri di volergliela dare la patente a questa signora? Cioè, così, eh?
Beh, anche detto, ma a me la patente serviva per la mia attività di venditrice ambulante di ortaggi, sì, ma negli ultimi 15 anni
come hai fatto? E bravo, esatto, hai trovato un'altra soluzione, signora Cha Sa-sun. Avrà avuto un aiutante, qualcuno patentato, patentata, usiamo questo metodo.
Sì, direi che era la strada da percorrere, invece no. Chi la dura la vince, la patente è sua.
Bene, e così possiamo tutti, beh, noi no, però chi abita vicino a lei, tutti più tranquilli andando per strada.
Sì, immagino di sì.
Come dedichi a mano sopra un libro usato, bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio, le cicatrici servono a volare meglio.
Quando c'è... Cos'è che avevamo detto di questo singolo della Laura che non si era rassegnata a un inizio un po' sottotono?
Sì, sembrava che appunto i primi piazzamenti nella classifica FIMI fossero stati deludenti.
Ma lei poi tanto ha detto, tanto ha fatto. No, scherzo, è che lei comunque, anche se arriva in sordina, ha talmente tanto, no, una fanbase affezionata.
Ma un bel pezzo, adesso io non l'avevo ancora sentito, ma mi sembra sia anche un bel pezzo che funzioni.
Sì,
quindi...
sì, alla fine sì. Però ti ricordi che aveva polemizzato sul discorso dell'autotune,
sì, sì, sì.
No? Non si... Cioè...
Sì.
Diciamo che lei poteva anche avere ragione, però se lo fai perché ti erode un po' il derriere, perdi,
sì,
capito?
Sì,
di...
cioè farlo quando il tuo ultimo pezzo non si è piazzato insomma.
Hai capito. Comunque, andiamo avanti, my dear, andiamo avanti nel disagio sempre, a testa
sì,
alta.
Allora, restiamo nell'ambito del disagio automobilistico, ma questa volta torniamo in Italia. Il protagonista è l'ospite di una casa di riposo di Fiuggi.
Ok.
Quest'uomo per ben due anni ha attraversato il casello della A1, della Milano-Napoli, per ben due anni, senza mai pagare, ma accodandosi agli altri automobilisti.
Ah, non per sbaglio, brutto imbroglione, signore di Fiuggi.
Però ci sono le telecamere che hanno individuato la targa e adesso l'uomo è costretto a pagare tutti in una volta i 4.000 euro che sono dovuti, insomma, per questa sua contravvenzione.
Quindi, scusa, fammi capire, ma c'era un difetto di funzionamento nel casello o cosa?
No, lui si accodava proprio dietro un altro automobilista e riusciva a passare senza pagare mai.
Cioè, hai capito il furbetto? 4.000 euro impattano sul bilancio. Cioè, poi io lo capisco, perché obiettivamente le autostrade costano una follia. E vabbè. Però, come si chiama il signor Rifugi lo sappiamo.
Non
c'è dato di saperlo. Non fate i furbetti, perché ovviamente ci sono le telecamere e magari vi va bene. Cioè, una cosa è se per sbaglio ho capito una volta. Io sono andata io sono passata da Telepass a no Telepass un anno. E sai quando sei proprio tipo, a parte che a me capita di provare ad aprire il casello col cancello, col telecomando del cancello di casa mia. Ma spesso, Luca, io non so nel mio cervello cosa succede, che mi incanalo in una delle corsie e con la mano, senza pensarci, faccio così con la manina e quella volta, non mi ricordo, sì, avevo cambiato macchina e quindi poi sono andata proprio, sai, serena dietro a uno, dietro al Telepass. Ho fatto il viaggio che sembravo una matta. Mi fermeranno, oddio, cosa succederà di me? Niente, ti arriva una lettera a casa e ti dice: signora, devi pagare tot. Ah, ok, va bene. Quindi sì, non fate i furbetti, perché vi sgamano sicuro. Noi andiamo al volo in pubblicità, ma torniamo subito, sempre con la rubrica del disagio. So David Guetta insieme a Jason Derulo, e non mi spiegherò mai la sua frase quando dice: I woke up with the t-shirt on solo per poi togliermela di nuovo. Secondo te cosa significa? A cosa si sta riferendo Jason Derulo?
Ma... si è andato a fare la doccia, non lo so.
I wake up in
ci fa piacere saperlo.
T-shirt, cioè. Again, only to take it off. Non sai, capito perché? No, ma proprio, tipo, ma cosa ci scriviamo qua? Niente, digli che pensiamo a una cosa che stai facendo adesso. Ma mi volevo togliere la t-shirt. Allora, mettiamo bellissima, bellissima. Ti svegli con la maglietta solo per poi togliertela di nuovo. Ok, grazie, un contributo all'umanità.
Ok.
18:46, sempre qui a Mani di Protagonismo insieme a Mua, la vostra vitridente preferita e unica anche, credo. E Luca Semeraro, hai degli omonimi tu?
Ho un omonimo illustre.
What? Ovvero?
Ho un famoso doppiatore che doppia i cartoni animati, che è mio omonimo. Infatti le persone ogni tanto mi scrivono su Instagram chiedendomi dei vocali. No, mi chiedono i vocali
direttamente, ok,
con le voci dei cartoni, ogni volta a spiegare: non sono quel Luca Semeraro, no.
Ma facci un esempio, cioè dici un cartone che ha doppiato quello vero?
No, vabbè, i cartoni importanti, anche Dragon Ball.
Ok. Sì. Hai capito. No, io ho un'omonima a Torino che è un'imprenditrice, ma l'ho detto qualche giorno fa, deve essere un'imprenditrice, perché periodicamente mi arrivano bollette o, diciamo, corrispondenza che però mi indica dei continui cambi di business. Cioè, prima aveva un negozio che era di parrucchieri, poi un bar, poi una ricevitoria, no, non mi ricordo. Comunque ogni tanto provano a farmi pagare delle sue bollette telefoniche. Io puntualmente: scusi, guardi, no, non sono io, grazie. E per cui so di averne una in questo, cioè per questo motivo. Non so se lei è al corrente della mia esistenza, non so se arriva a lei. Ah, adesso mi sta sorgendo questo dubbio, che magari arriva lei della roba che devo pagare io e non ho pagato. Vabbè, e andiamo avanti, non pensiamo a queste cose. Cosa succede nel mondo del disagio, ovvero tutto il mondo?
Ma rimaniamo in tema di soldi, perché siamo a Milano e parliamo di tal Pietro Zannino. Questa volta abbiamo nome e cognome, che a giugno ha tentato una rapina alla banca Cesare Ponti in Piazza Duomo a Milano, quindi proprio bella centrale.
Ah, cioè ha detto: vado in un posto dove non mi sgamano, tipo,
esatto,
dove non passa
nessuno.
Esatto,
dicendo tra l'altro: ho una bomba nello zaino, e non era vero. Fatto sta che è stato lui stesso poi a pentirsi e a consegnarsi alle autorità. Fin qua c'è già abbastanza disagio, direte voi, no? E non è finita qua.
Cioè, ma poi soprattutto perché... cosa ha fatto? Ah, scusatemi, ho fatto un... ma la rapina è andata a segno?
No, e tra l'altro lui ha detto, quando si è consegnato, scusatemi, ho fatto una S,
okay,
e portatemi in caserma.
Ah, va bene.
Quindi è andata così.
Ok. Non solo,
quando poi ha saputo che il PM aveva richiesto i domiciliari, perché comunque la rapina non era riuscita, non era armato,
sì,
si era
pentito, okay,
quindi hanno dato i domiciliari, la sua reazione è stata: no, no, tenetemi voi, che cosa torno a fare da mia moglie? Io non ci voglio andare.
Questa è come alcuni film che ho visto, alcune sitcom, in cui effettivamente tra vivere di stenti e magari con una situazione familiare non proprio positiva, si preferisce farsi qualche mese in prigione dove hai tutto spesato, e 3 pasti al giorno e un po' di quiete, sì, sembrerebbe.
Esattamente, quindi Pietro Zannino niente, non ce l'ha fatta a farsi salvare.
No, non ce l'ha fatta, e soprattutto mi dispiace proprio per sua moglie, che poveretta si deve pure ripigliare in casa sto disgraziato che non si capisce che cazzo deve fare della sua vita, altro che...
Amore, si usted se alejó mucho, y yo le digo no, bebé.
Carol G e Shakira, che gliela dicono a loro, a lui o a loro, ossia siamo meglio e te, come si direbbe in napoletano, Luca, io non lo so fare, sono meglio e te.
Sì, più o meno, nonostante 3 stagioni, no, di Mare,
esatto,
Fuori ancora non abbiamo imparato,
no. Infatti fa molto ridere sta cosa, che mentre lo guardo io penso di parlare proprio fluentemente, no, napoletano. Poi se provo a produrre qualche suono è zero. Mi sento immersa durante la visione e poi invece niente. Comunque loro sono meglio di quelli di cui stanno parlando, e probabilmente ha ragion veduta. E chi è invece che non è solo, cioè non è meglio di noi, ma è pure peggio, e ha vissuto...
Ma in realtà questo lancio di Shakira e Karol G mi dà l'assist per una delle notizie di oggi.
Benissimo,
perché
benissimo.
Il pesce d'aprile da smentire riguarda proprio Shakira.
Ah, ok, sono molto curiosa, non so niente.
La fake news che è circolata il 1 di aprile, a cui tanti hanno creduto perché è rimbalzata su un botto di siti, è quella secondo cui Shakira avrebbe detto: nel mio prossimo videoclip voglio protagonista Ilary Blasi, perché siamo entrambe 2 Rolex. Raga, non era vero.
Raga, ma scusate, allora, adesso nulla togliendo a Ilary Blasi, però abbiamo Shakira che è una star internazionale, cioè che la conoscono in Bolivia, ma la conoscono anche sull'isoletta delle Filippine e al Polo Nord. E poi abbiamo Ilary Blasi che, per carità, in Italia,
okay,
hai capito? Cioè in Italia, conosciutissima, in Italia, proprio, anzi, figuriamo, però... Adesso, secondo voi, Shakira, cioè adesso no, va bene tutto, però, cioè nel senso, no, non era uno di quei pesci d'aprile che sarebbe, tipo davvero il divorzio Bieber Baldwin, non dico che io sta gufando da tempo, però sì, la gente glielo sta gufando, in più c'è stata la festa di compleanno di Justin Bieber in cui non si è vista una foto, questo 2 settimane fa tipo, in cui no, di più, perché lui è pesci, non è ariete, in cui non si è vista una foto di loro due contenti che sorridessero insieme. Cioè lui ha fatto questa specie di party in giardino con tutti i bouncy castles eccetera, e allora il gadget che ha dato ai suoi ospiti, sta attento, perché giustamente non è che vai da Justin Bieber, non è che ti dà 2 patatine e una Fanta, no? Ti fa lui il regalo, claro, a te. E ha regalato questo porta accendino in argento, così, a non so quanti invitati, con inciso sopra thank God I ended up, I didn't end up with what I thought I wanted, che sarebbe grazie a Dio non sono finito con quello che pensavo di volere. Ok?
Che anche il giorno del suo compleanno,
hai capito?
La frecciata.
Ma mollatela, Selina, ma che cos'è? Ma perché?
Poi, cioè, mi state mettendo contro una che io non so se, cioè, lo sapete chi è la sua BFF?
Capito?
Cioè, la BFF di Selena Gomez è Taylor Swift. Vi mettete contro tutti gli Stati Uniti se fate
esatto,
così.
Nel risico,
cioè, voi.
Nel risico, cioè, nel risico delle pop star, non, l'esercito Swift Gomez è una potenza universale, ecco. Quindi non so, mentre quella era un pochino più plausibile, Hilary Blasi che fa featuring con Shakira mi sembra più il sogno di una piccola Hilary nel cassetto, tipo. Dunque, dimmi Luca.
No, è vero, ma tra l'altro Hilary ha riso tantissimo sui suoi social, ha postato poi, credo che la situazione l'ha presa molto sul ridere.
Te credo.
Cioè, lei stessa ha capito che era poco credibile.
Persino lei è stata umile, che voglio dire. E dunque, scusa, non mi sono persa via perché salutavo la Simo. Noi ci ascoltiamo l'ultima di Macklemore, che era un po' che non usciva con musica nuova. E la chicca è che la regista del video sarebbe la sua piccola figlia di circa 7-8 anni, una cosa molto cute. E la canzone si chiama No Bad Days. E poi ci accompagniamo al nostro solito break del segnale orario e torniamo dopo, sempre qui, sempre con Luca, sempre con la rubrica del disagio. Quindi anche tu resta lì, mi raccomando.
Sì.
Nicolas Joseph, 19:12, Boys Don't Cry, e ce lo confermi Luca che i ragazzi non piangono?
Non ho capito.
In che senso? Si chiama così? No, vabbè, lo sappiamo, no? Che è una fandonia perpetrata dalla narrativa tossica dello stramaledettissimo patriarcato, che i ragazzi, gli uomini non piangano, anzi, se non piangono, mi dispiace, dovrebbero farlo più spesso, perché a volte poi è utile, no? Fa stare anche meglio.
Sì. Esatto.
Dunque, bentornati, bentornate, sempre qui a Mani di Protagonismo, oggi che è lunedì 3 aprile e noi siamo proprio nel vivo del disagio, un po' noi nella vita sempre, ecco, un po' nel lunedì. Iniziamo con le notizie disagiate dal mondo, dall'Italia, dalle celebrities e dalla gente invece normale, come noi, per distrarci dalle nostre sfighe, sostanzialmente esorcizzarle, ecco. E già ne abbiamo sentite delle belle nella prima parte della rubrica. Con cosa ripartiamo?
Questa volta siamo a Ostia e parliamo di rapporti che sono stati un po' tesi tra inquilino e proprietario di casa.
Oh, sono un po' i miei prefe, perché io credo che, come nella ristorazione, le persone diano il loro peggio nelle questioni condominiali.
Sì, qui il problema qual è stato? Ragazzi, se tornate in anticipo dal lavoro, avvisate sempre,
sì.
Ma proprio sempre.
Sì, ma questo è un consiglio che si dà ai coniugi, no? Ai coinquilini di condominio.
Ma questo giovane 35enne di Ostia, tornato prima dal lavoro, non solo si è trovato a casa il proprietario, che voglio dire, cioè, va bene che ti sei tenuto una copia delle chiavi, però ci sto vivendo io,
esatto,
torno a casa,
si fa.
Ma non solo si è trovato a casa il proprietario.
Oh signore.
Ragazzi, il proprietario era con una troupe di 20 persone e stavano girando un film porno in salotto.
No, la mia mente è andata in tutt'altra direzione, ho detto oddio, si sarà trovato il proprietario di casa che gli bombava la fidanzata, no? Gli stava girando un porno in salotto? Beh raga, io potrei morire lì, sul posto, non mi troverebbero più, cioè la mia vita... E come si è giustificato questo qua?
Sono arrivati alle mani, sono dovuti intervenire i carabinieri per dividerli.
Ah beh, ci credo! credo. Ma scusa, e questo non è che ha detto mi scusi, guardi, eravamo disperati, non sapevamo dove girare?
No, è casa mia, io ho ancora le chiavi e tu non c'eri.
No, vabbè. Soprattutto chissà quante altre volte l'ha fatto. Capito? No, ma è un incubo. Allora, raga, che teniamo a mente questo episodio di Aosta per tutte le volte in cui...
Ostia.
Ah, scusa, Ostia. Teniamo a mente questo episodio per tutte quelle volte in cui ci sta sul cazzo il nostro vicino che, non lo so, stende la roba e gocciola sul nostro balcone. Cosa vuoi che sia in confronto a questo qua?
Ti giro un porno in salotto.
Ma che idea bizzarra poi. Cioè, ma non riesco... No, mi ha lasciato un po' senza parole questa notizia, Luca. Un po' perché c'è la questione del porno, che lo sappiamo che faccio sempre un po' fatica. Un po' perché non riesco a capire la mente di questo qua come abbia fatto a pensare che poteva essere una buona idea. Ha detto, non c'è. Ma andiamo... Ah, dove giriamo, capo? Ma vabbè, dai, c'ho il 2B che torna da lavoro alle 7:30, no?
Beh, sì.
Facciamo 3-4 scene dalla mattina. No, vabbè, no, capisco il sentimento dell'inquilino, totalmente. E come sempre, in realtà mi sono persa a leggere i vostri messaggi, perché su Instagram ho sollevato questa questione appunto in vista della settimana... Invece la settimana santa la chiameremo la settimana dei 40, questa, e che è un po', tra l'altro, come la settimana santa, nel senso che morirò, risorgerò.
La via Crucis.
Esatto, c'è la via Crucis. No, non mi sto paragonando, sto solo dicendo che anch'io passerò il mio piccolo calvario e poi li compirò e il giorno dopo faremo la rubrica del disagio lo stesso, tanto come adesso, e sarà cambiato pochissimo. Se non la mia anagrafica, cacchio, devo anche rifare la patente. Cioè, l'avevo persa e quindi quando me l'hanno rimandata, hanno messo, non so se funziona così, comunque mi hanno rimandata che mi scade,
sì,
il giorno...
la scadenza è il giorno del compleanno adesso. Sì.
Che culo, grazie, grazie. E vabbè, comunque, quindi mi ero distratta a leggere i vostri messaggi e l'enigma era... Ma... quando ne compi 40, e tu, Luca, sei ben lontano, quindi ti lascio lì nella tua giovinezza, e aver fatto figli, almeno aver prodotto proprio fisicamente qualcosa di tangibile, no? Agevola, e direi che al 90% mi hanno detto assolutamente no, peggiora la situazione.
Ecco, vedi.
Sì, perché adesso lui o lei crescono e ogni minuto conta e tu vedi il tempo che ti sfugge davanti. Oppure poi arrivi alle 21 KO e se l'hai avuto, per dire, a 34 anni, dici ma perché non l'ho fatto prima? Insomma, tanto la condizione umana è quella di soffrire. Comunque,
sì,
qualsiasi
sì,
sia la scelta che facciamo nella nostra vita. Ma dimmi, caro, chi altro soffre oltre a noi?
Ma allora, se tu ti accingi a festeggiare i 40, Flavia Vento ci ha fatto sapere che ha festeggiato i 10 anni di castità.
Hola, hola, grazie Flavia, hola, meno male che ci sei tu. Sentiamo.
Sì, Flavia, che usa tantissimo Twitter, se volete seguirla la trovate come Flavia Vento Sole. Pubblica anche degli haiku meravigliosi ogni tanto, che va bene. E i commenti a questa notizia, insomma, di cui lei va molto fiera dei suoi 10 anni di castità, sono stati: ah, ecco perché vedi gli alieni in questo tenore qua. Perché dovete,
allora,
sapere,
siamo
che
contrari,
Flavia...
a questo tipo di giudizio di scherno, però
sì,
fa molto
assolutamente
ridere.
Sì. Questo assolutamente. La cosa che mi ha fatto ridere tantissimo è perché effettivamente Flavia Vento utilizza Twitter in questo modo, perché lei periodicamente pubblica foto all'alba dove sostiene che quel disco luminoso non è semplicemente il sole, ma è chiaramente un disco volante.
Allora, fermi.
È un'ufologa esperta.
Fermi tutti. Allora, è ovvio che ci stia perculando Io spero e mi auguro.
Così come quando era convinta di chattare con Tom Cruise, non lo so, lo speriamo. Però ci fa stare meglio la sua presenza nell'universo.
Sono anch'io, lo penso.
Ci fa sentire meglio, no?
Sì, lo penso anch'io. Anche perché non deve... Allora, da una parte è facilissimo.
Non deve essere facile essere Flavia Vento.
Esatto. Cioè, da una parte è facilissimo perché è una donna bianca, ricca e molto privilegiata. E quindi, sai, cazzo gliena lei. Può anche andare davvero in giro a dire che il sole in realtà è un UFO, che sicuramente non le manca, come si dice, di che vivere, ecco, no?
No, infatti.
Anzi, e dall'altra parte mi chiedo quanto solitario deve essere Flavia Vento, così. E noi andiamo in pubblicità, voi non siate Flavia Vento e rimanete con noi perché torniamo subito. Erano tempi più semplici, Luca.
Sì.
Even though the guys are crazy, ci stavo pensando adesso, anche se i ragazzi sono pazzi e anche se le stelle sono cieche, the stars are blind, if you show me real love, baby, se mi mostri il tuo vero amore, baby,
I'll show you mine.
If you show me real love, baby, I'll show you mine. Ti farò vedere il mio. Mi è venuta, indovina chi me l'ha ispirata questa canzone?
La Flavia.
Ovviamente, la Flavia. Vorrei leggere un messaggio che mi ha fatto straridere di Instagram, sempre per via della... avere a 20 anni la testa di quando ne hai 40, ma il fisico è quello dei 40 e bla bla. Il top, dice Giulia, sarebbe riavere il fisico da 20 anni, che tra l'altro odiavo, che coiona. Ed è così per tutte, con la testa e la consapevolezza di adesso. Impossibile, vero? Mi tengo la lombosciatalgia cervicale e le tette calanti. Sì, Giulia, anche io non ho la lombosciatalgia nello specifico, ho tutta un'altra serie di cose meravigliose che mi fanno compagnia tutti i giorni. Ma chissà, a proposito, la Flavia Vento è afflitta da qualche cosa, o questo suo vivere nel suo mondo fatato,
la che fa già quello, no?
Secondo me,
si paga quotidianamente, sì, questa sì, cosa.
Sì,
quindi...
sì. Io vorrei essere però una mosca un giorno, una giornata di Flavia Vento.
Ah, sì, no, sarebbe meraviglioso. Si sveglia una docuserie sulla sua vita.
Bravo, si sveglia sulla sua terrazza che dà sui colli di Roma o sul Pantheon, non lo so quello che è. L'ho visto. Ho questa immagine da un video che ha messo lei, una foto, no?
Sì, dove sì, anche... perché ha tipo anche 7-8 cani anche.
E sta lì e guarda e scruta il cielo per vedere se i suoi amici UFO le stanno mandando dei segnali. Ah, bene, andiamo avanti.
Ma ci ha regalato perle la Gwyneth, perché la Gwyneth è stata in aula.
Allora, la Gwyneth è una Flavia Vento che non crede agli UFO, ma crede a farsi le flebo di fiore, non lo so, di fiore coltivato sull'Himalaya, al posto di mangiare un panino. Gwyneth, mangiati sto panino, per favore.
Ha creato un business a partire dalla sua bergamotta, come abbiamo detto, quindi insomma.
Fa sempre ridere, Luca. Sì, è stata in tribunale, yes.
Sì, è stata in tribunale. Perché è stata in tribunale, ragazzi? Non per frode per le sue candele, però non so, magari ci arriveremo. Mm-mm. No, per un vecchio incidente successo quando lei era andata a sciare ormai diversi anni fa, perché è un incidente che risale almeno
2016.
Un paio di anni fa, se non
è
di
2016,
più, infatti,
sì,
molto
sì.
Di più. Perché c'è stato un incontro-scontro su questa pista da sci e una povera donna ha subito un urto praticamente sulla pista da sci con la Gwyneth.
È un signore, insomma... un medico in pensione, Terry Sanderson o Richardson?
Sì,
giusto.
Ah, ok, avevo visto Terry,
ah, è giusto, tu
una donna.
Invece no.
Sì, gli strascichi sono arrivati in aula solo adesso, ma la cosa epica è stata la testimonianza della Gwyneth in aula.
Io la so già, per cui non rabbrividisco, ma sentite.
Perché un giorno in pretura USA Edition ha sbocciato, secondo me, quella sera.
Sì.
perché ci sono dei momenti in cui i legali, secondo me, devono capire che non è il caso di far testimoniare i propri assistiti, e questo era uno di quei momenti.
Sì, esatto. Allora, se non fosse stato che il caso proprio non stava in piedi e che era palesemente, come a volte accade, un tentativo di questo medico in pensione di spillare dei quattrini alla Gwyneth, davvero pessima idea di metterla on the stand, perché proprio non è una donna del popolo Gwyneth Paltrow, per niente. Proprio
no. Ma da aneddoti relativi alla descrizione dell'incidente, che sembrava quasi stesse descrivendo un film porno, perché lei ha detto a un certo punto mi sono ritrovata questi sci fra le gambe, non sapevo cosa fare, ho aperto le gambe, poi ho pensato ma è uno scherzo, qualcuno sta provando a farmi chissà che cosa. No, era un povero signore che stava morendo su di te, Gwyneth.
Esatto. Quindi... poi lei sì, c'è stato questa gag dell'avvocata del medico. Ma quindi, scusi, lei pensava che la stessero molestando? E lei non proprio, però in un primo momento ho sentito questo thrusting e questo grinding, che sarebbero tipo sfregare e premere, detto così proprio a proposito di porno in salotto, e ho pensato il peggio su una pista da sci, Gwyneth. Cioè, ok che no, siamo in pericolo sempre noi donne, però figli su una pista da sci.
Ma non solo, se da una parte il povero Sanderson chiaramente ha fatto causa a Gwyneth, proprio citando la sua incapacità di tornare ad una vita normale dopo questi fatti, da Paltrow in aula, quando gli è stata fatta la domanda ma lei come si è sentita, come ha vissuto tutto questo, certo, questo insomma trambusto anche mediatico che è seguito alla vicenda, la sua risposta è stata: beh, ho perso mezza giornata di sci.
Gwyneth, ti devi fare un pubblicista, un addetto alle comunicazioni che ti dica cosa non dire, perché non fa simpatia dire una cosa del genere. Leggevo che di una vacanza di tipo 4-5 giorni per lei, non so quanti dei suoi, non so neanche quanti figli abbia, però diciamo due figli, facciamo una media, e stavano spendendo qualcosa come $9,000 al giorno, e ha perso mezza giornata di sci. No, Gwyneth, uff, che fastidio, che frustrazione. Quell'altro poveretto ha avuto un trauma cranico, si è rotto una costola. E testimonianza delle figlie era che tipo lui insomma sta facendo molta fatica a recuperare, anche perché non era più un giovanotto quando è successa sta cosa.
No, esatto.
E quindi il recupero per un uomo di 69, 70 anni giù di lì è più complicato. Sì. Invece la Gwyneth ha perso neanche una intera, una mezza giornata di sci.
Una mezza giornata di sci.
Che siamo appunto nel vivo della nostra rubrica del disagio, e in quanto autoeletta io spokesperson, ovvero portavoce di Britney Spears in Italia, mi avete segnalato in tante questa becero gossip / notizia, che non è altro che la solita, l'ennesima speculazione di una foto. Lei ha messo delle foto con Kate Hudson, ok? Che sarebbe suo ex manager, ma rimasto amico, fratello peraltro di Kate Hudson, quel Kate Hudson. Che fantasia, Kate e Kate. Vabbè. E subito i giornali, problemi di matrimonio, problemi con Sam Asghari, Britney in vacanza col suo nuovo boyfriend, vi date una calmata per favore. Diamoci una calmata, non è vero niente, va bene? Ecco, so come la volta del signor Raffaele, infatti verremo smentiti.
Vabbè, però
io credo questo, poi dopo, ma lo vedo perché quando arriva da TMZ o da quegli altri un po' beceri che fanno clickbait, di solito sono tutte cazzate, quindi mi sento di tranquillizzarvi. Prego, Luca.
notizia, questa è importante, enogastronomica, ah, ragazzi, okay. Quindi disagio enogastronomico.
No, ma vedete come noi tra l'altro spaziamo, cioè non è che rimaniamo nel becero gossip o capito, automobilistico, enogastronomico, Flavia Vento.
Ce n'è per tutti.
Disagio is every, adesso ho trovato la scritta della maglietta, il disagio is everywhere. Forse, non lo so, non ho ancora deciso. Vai.
Tu la conosci la birra trappista?
Luca, che domande mi fai? No, non la conosco. Già io non sono una grande bevitrice di alcol e birra in generale, figuriamoci.
Perché io ho riso un quarto d'ora quando ho letto della birra trappista.
Cos'è, quindi... la birra che fa trap?
Sarebbe meraviglioso, ma purtroppo prende il nome dal monastero di Notre-Dame-des-Trappes che si trova in Belgio.
Ah, okay.
Dove viene prodotta da secoli, secondo la ricetta che i monaci trappisti.
No, vabbè, è meraviglioso.
Da tempo, è e meraviglioso. I monaci trappisti ormai me li immagino come gali con la tonaca,
con i catenoni, i tatuaggi in faccia, no. Che fanno sgrrr, chere, così, no? È bellissimo. E schere.
Il problema è che prima di tutto una birra, per avere la dicitura di birra trappista, può essere prodotta solo ed esclusivamente in un monastero di monaci trappisti.
Beh, vabbè, questo mi pare.
Non può essere soggetta ad una produzione industriale, ma il dramma qual è? Che c'è una crisi di vocazioni, mancano i monaci trappisti e quindi c'è il rischio che la birra trappista sparisca.
Allora Luca, abbiamo avuto una pandemia, ok? Il mondo praticamente sta implodendo su se stesso. La gente, cioè, va in giro che si sparano così, ci spariamo tra di, cioè, capito, il peggio del... E stiamo qua a preoccuparci. Io non ho spazio mentale per questa cosa. Dovrebbero
i monaci trappisti sono disperati,
no, ci credo.
Vogliono trasmettere a qualcuno il loro sapere.
Allora, i monaci trappisti cosa dovrebbero fare? Aprire le porte a chi non necessariamente si vuol fare. Toh, gliela do io la soluzione, ok? Allora, mettete un annuncio. Mastri birrai cercansi. Non necessario arruolarsi, com'è che si dice? Non arruolarsi, prendere i voti come monaco. Uh-huh. Accettiamo giovani volenterosi stagisti che vengano a imparare a fare la birra trappista, non è che devi per forza essere monaco, o no?
Io sono d'accordo con te, quindi speriamo che aprano un po' gli orizzonti i monaci trappisti, anche perché con questo nome ci starebbe.
Esatto.
Comunque, cioè, io riso per un quarto d'ora
solo per il nome,
ragazzi.
Un po' effettivamente, se avessero un ufficio di marketing più lungimirante, potrebbero vendere e produrre molto di più e guadagnare molto di più solo grazie al nome di questa birra.
Sì, cioè, punterei tutto sull'immagine dei monaci con i catenoni e
bravo
via.
Tutti in posa così, no?
E sì.
Dunque, chissà se nella pubblicità che andiamo ad ascoltare adesso su Radio Parma ci sarà lo spot della birra trappista. Lo scopriremo solo ascoltando. Ghosts Again dei Depeche Mode. 19:48. Luca, ti devo chiedere una cosa.
Sì.
Se il nostro extra disagio di Osho era il 27...
Sì.
Il 25 era il... Adesso te lo dico, il 25 era The Staircase. Scusate amici, devo fare un po' di admin di Patreon e dell'extra disagio. Qual era il 26? Cosa abbiamo fatto?
Credo non sia mai uscito il Forteto. Manca il Forteto, deve uscire il Forteto.
È il quindi tra The Staircase e Osho abbiamo fatto il Forteto, mi confermi?
Sì.
Ok. Dite voi, di cosa state parlando, amici? Ve lo dico subito, ma ovviamente dell'extra disagio. Ovvero, non facciamoci mancare nulla nel grande panorama del disagio. Perché adesso poi ovviamente sono storie che magari alcune più conosciute, altre meno conosciute. Comunque una forma di disagio c'è ovviamente anche nelle storie di true crime, di cronaca sia giudiziaria che nera. Perché adesso ovviamente tolte le vittime e tolte queste persone a cui purtroppo è capitata questa tragedia, spesso e volentieri volentieri lungo il cammino dei criminali c'è sempre anche appunto un buon quoziente di disagio, no? E perché farcelo mancare? E quindi tutti i martedì dalle 21 siamo sempre in diretta io e Luca su Instagram per appunto una puntata sempre nuova dell'Extra Disagio True Crime Edition. A volte è capitato di saltare perché magari c'era da registrare una segreteria dell'Astro Disagio o qualcosa del genere, ma tendenzialmente diventano poi tutte puntate dell'Extra Disagio True Crime. E io stavo aggiornando il Patreon, ecco, questa è la verità, mentre siamo in collegamento. Quindi mi cercherò il
La redazione del disagio non si ferma mai.
No,
ragazzi.
Mai, raga, mai. È tutto un'operosità, un fare, un continuo pensare a nuove cose. E se vi piace, se vi interessa, se insomma vi può incuriosire e siete amanti anche voi del true crime, noi lo raccontiamo a modo nostro, che è un po' sempre tra il serio e il faceto, nel senso che non è inquietante come la raccontiamo noi.
No,
non è di quelli appunto alla Demoni Urbani che poi dici aspetta che accendo la luce prima di entrare in camera che non si sa mai.
No? Noi siamo riusciti a ridere in tutti gli episodi in realtà.
alla fine sì, soprattutto con il gufo, ma questa è un'altra storia. E quindi domani l'appuntamento è sempre per il martedì sera alle 21 su Instagram. Andiamo avanti, caro.
Approfitto dell'atmosfera lugubre che si è creata per parlare questa volta di disagio immobiliare.
Oh, vedi? Un altro ancora. Non finiamo mai di stupirci, vai?
È un disagio immobiliare che si è concluso, ma a fatica. Okay. E sto parlando di Brad Pitt.
Perché
è riuscito a vendere la casa dove ha vissuto con Angelina Jolie e i loro figli.
Alleluia, casa, alleluia.
Questa casa Brad Pitt l'aveva acquistata da Cassandra Peterson, in arte Elvira, la regina delle tenebre.
No,
che è un'icona,
ma stai
horror.
Ma stai scherzando? Cioè, quella in cui loro abitavano era di Elvira?
Sì,
beh, vabbè,
la
sto
regina
male.
Delle tenebre.
Sto male, bellissimo.
E qual è il punto? Che Brad Pitt, quando ha comprato questa casa, era assolutamente consapevole del fatto che la signora Peterson gli stava vendendo una casa infestata. Questo Cassandra Peterson gliel'ha detto da subito. Non solo, ha detto che da quando era morto suo marito sono cominciate le prime apparizioni, e non solo. Elvira è sempre rimasta a conoscenza di tutti questi aneddoti e delle apparizioni perché si è spostata di poco, nel senso che dopo aver venduto la casa a Brad Pitt è diventata la sua vicina. Ha cambiato civico, ma è rimasta sempre lì.
È rimasta in zona.
E il problema è che la notizia del fatto che la casa fosse infestata è circolata, era nota, e quindi Brad Pitt non è riuscito a vendere questa casa per tantissimo tempo. Tant'è vero che è stato costretto a fare tutta una serie di lavori, ampliamenti, modifiche, campo da tennis, piscina e quant'altro per renderla ancora più appetibile. E c'è riuscito solo questo weekend, pare, a concludere l'affare per 40 milioni di dollari.
Cioè, ma quindi scusa, in realtà il pirla è stato lui, nel senso che l'Elvira gliel'ha detto da subito e loro hanno fatto
questo. L'Elvira gliel'ha detto,
esatto.
Ma insomma, lui era entusiasta di comprare una casa infestata.
Ah, proprio era contento.
Ok. Sì, ben infestata, Elvira la voglio. Cioè,
sì, sì, sì. Anzi, tommi un milione di dollari di più per ogni fantasma, ok?
E quindi ne era assolutamente consapevole ed entusiasta. Il problema è che però non ha pensato, quando ha dovuto rivenderla, che non ha proprio appeal su tutti il fatto che ci siano dei fantasmi,
esatto. E poi quanti multimilionari che hanno la disponibilità di comprare una casa del genere sono amanti di convivere con dei fantasmi? Non tanti, secondo me.
E quindi invece pare che a fatica ci sia riuscito, ma ancora non è nota l'identità dell'acquirente, che ha sborsato 40 milioni di dollari per ritrovarsi una casa ampliata, ristrutturata completamente, rifatta da cima a fondo, ma con annessi fantasmi. Magari anche incazzati dopo questi lavori.
Capito, li è anche No, non si disturba. No, meglio di no, lasciamo perdere. Ho capito. Ecco, io con tutto... Allora, io non è che creda tanto ai fantasmi, però... se mi dovesse capitare di avere quel tipo di disponibilità economica e devo comprare una casa, sinceramente no. Cioè vado voglio andare a colpo sicuro, non una che so essere già infestata.
Che finestra accesa mentre il vento arpeggia una...
Con la Pesce e Di Martino, con la loro splash di Sanremo 2023, direi che siamo arrivati quasi appunto a capolinea di Mani di Protagonismo. Come sempre io devo ringraziarti, Luca, perché hai un gusto nel trovare le notizie disagiate che è veramente ammirevole.
Una parola buona per tutti, dal resto.
Sì, sì, io mi immagino tu durante la settimana che dici: ah, questa, questo qua me la segno per lunedì, questa la teniamo per lunedì.
Non è esattamente così. Esatto.
Sì, sì. Tra una cosa che archivi per quando, per tutti i casi che dovremmo fare con l'extra disagio, e un'altra, ci sarà Flavia Vento, ha detto che questa è la rubrica del disagio. Se volete risentire le nostre precedenti rubriche del disagio, potete farlo comodamente andando su Spotify e cercando Manie di Protagonismo. Perché poi ogni puntata che va in onda normalmente qui a Radio Parma poi diventa podcast. Se siete poi così pigri e così pigre da non volervi fare lo sbatti, ci pensiamo noi, che Luca condivide sempre nelle storie, poi io ricondivido il link per ascoltare nelle storie di Instagram, scusate, il link per arrivare direttamente alla puntata. Stasera quali sono i piani?
Allora, siccome ieri ho finito Daisy Jones and the Six,
ok, stasera
potrei
si parte...
cominciare Swarm, sempre su Prime Video.
Sempre quello consigliato da Ale, giusto?
Sì, Lo Sciame.
Ah,
sì,
bravo.
Dove c'è anche Billie Eilish,
esatto.
Se non ricordo male.
Mi
quindi...
stavo dimenticando. Io sono invece, alla fine mi sono data la zappa sui piedi da sola, Luca, sai perché?
È successo?
Che sai che io ho sfanculato la 1, la 2, la 3, me le sono guardate in come bignami su YouTube del Game of Thrones, no?
Sì.
Per guardarmi la quarta con Pedro Pascal.
Sì.
Porcaccia la miseriaccia zozza, adesso sono alla sesta. Me le sto guardando.
Non mi... Vabbè, la settima però è l'ultima, dai, quindi.
No, 8 mi hanno detto.
8? Oh, mamma. È lunga ancora.
È lunga
tunnel,
la via,
allora.
È lunga la via. Alla fine l'ho sempre snobbato e Pedro è stato capace di farmi entrare in questo mondo e adesso voglio vedere come va a finire, ma pensa a te. Comunque, grazie Luca.
Grazie a te.
L'appuntamento con Luca e me è alle 21 domani su Instagram, con me e la Spettinata invece domani alle 18. 18:20, 18:30 con lei, io arrivo alle 18 per Mani di Protagonismo, sempre qui su Radio Parma. Fate i bravi, ma non troppo.
Ciao
ciao ciao.